SBS Italian.
Parliamo di sport perché ovviamente è stato un fine settimana intenso, si dovrebbe dire, che ha visto la conclusione del Tour de France, ha visto la vittoria di Lewis Hamilton al Gran Premio di Formula 1 di Ungheria, ha visto diverse amichevoli interessanti per quanto riguarda il calcio, ne parleremo nella seconda ora con Dario Castaldo, ma ovviamente la copertina di questo programma sportivo è dedicata a Geraint Thomas, che ha vinto il suo primo Tour de France. E noi per parlare di Geraint Thomas, ma più tardi anche del ritiro di Nibali e di Richie Porte e di questo tour in generale, abbiamo in collegamento in diretta il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò. Buongiorno Fabio.
Buongiorno Marco, buongiorno Francesca e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno Fabio.
Allora, ovviamente un Tour de France meritato per per Geraint Thomas, possiamo dire che è stato aiutato Thomas anche dagli infortuni che sono occorsi, infortuni sia fisici sia di strada agli altri suoi concorrenti principali, fra cui il suo mentore Chris Froome.
Sì, è vero, hai ragione, è una vittoria un po' che viene a sorpresa, è una vittoria della Sky innanzitutto, della sua squadra, di Chris Froome, di Breslov, soprattutto di tutti i suoi compagni che stavano aiutando Chris Froome fino ai Pirenei, perché il capitano unico doveva essere ancora Chris Froome, doveva fare doppietta, giro e tour, dopo aver vinto il Giro d'Italia di quest'anno, doveva approdare al Tour e vincere anche il Tour, invece non ce l'ha fatta, quindi la Sky poi si è ritrovata grazie alla cronometro nella prima settimana in buona posizione e quindi Geraint Thomas poi si è ritrovato in maglia gialla e poi la Sky ha deciso, viste le condizioni un po' precarie di Chris Froome nell'ultima settimana, ogni arrivo perdeva qualche secondo, non era brillante come lo avevamo visto in passato, e quindi Geraint Thomas si è tenuto ben stretto la maglia gialla e l'ha portata fino a Parigi.
Allora, è stato un Tour de France interessante perché appunto ci sono stati diversi cambiamenti, diversi avvicendamenti alla guida del Tour. Facci un piccolo profilo di Geraint Thomas, perché non è ovviamente uno sconosciuto. Molti conoscevano meglio il suo capitano, Chris Froome. Sono entrambi britannici, ma Froome è inglese di origine rhodesiana, se non sbaglio, mentre Geraint Thomas è gallese. Che tipo di ciclista è e come è arrivato a questa consacrazione?
Allora, Geraint Thomas è innanzitutto di Cardiff, quindi un gallese, ed è il primo gallese nella storia del Tour de France a vincere il Tour de France. È un pistard, è nato come pistard Geraint Thomas, ha vinto 2 ori olimpici nell'inseguimento a squadre a Pechino e a Londra, ha vinto 3 titoli mondiali nel 2007, 2008, e 2012, sempre dell'inseguimento a squadre. Poi si è dato alla strada, come aveva fatto Wiggins, il suo predecessore, il primo britannico a vincere il grande Tour de France, anche lui si è dato alla strada, è diventato professionista nel 2007, ha vinto 3 tappe al Tour de France e il Tour de France di quest'anno, 2018, ha vinto l'Arelbeke, una corsa nel 2015, una corsa in Belgio, e la Parigi-Nizza del 2016, quindi si è riscoperto pistard qual era, si è riscoperto ottimo passista e ottimo soprattutto scalatore, molto magro, 1,83 per 70 kg più o meno, e quindi va bene in salita e poi va benissimo a cronometro, perché chiaramente dopo aver passato praticamente tutta la sua gioventù e i primi anni di ciclismo nel mondo della pista, chiaramente ha qualche chance in più per le gare a tappe, perché le gare a tappe, ricordiamo, non c'è sempre solo salita, ma c'è anche tanta cronometro. Io penso che Geraint Thomas sia la Sky si è ritrovata in questi ultimi anni, hanno passato il testimone, Wiggins l'ha passato a Froome, forse non l'ha ancora passato a Thomas, però ha già lì un grande corridore o un possibile corridore per il futuro.
Ecco, tu hai proprio detto quello che io stavo per dire, anzi quello che stavo per chiederti. Abbiamo un avvicendamento alla leadership della Sky, ovvero adesso è Geraint Thomas il numero uno, oppure chiaramente Froome a partire, chissà, forse già dalla Vuelta, tu ci dirai chi parteciperà alla Vuelta, o perlomeno chi si prevede che partecipi alla Vuelta, tornerà ad essere il leader della Sky?
Ma guarda, allora, come se guardiamo nel passato, come è successo a Wiggins e Froome, chiaramente qui dobbiamo dire ok, è finito l'era di Froome, inizia quella di Geraint Thomas. Io non penso sia così, perché la Sky si è ritrovata due corridori che possono vincere le gare a tappe, e l'anno prossimo sicuramente, se rimarranno nella stessa squadra, perché sai, poi tutto può succedere, possono decidere di cambiare squadra, ma non penso, perché la Sky è a questo momento la migliore squadra che può dare a due capitani come Geraint Thomas e Chris Froome. Io penso che l'anno prossimo si dividano i compiti, sicuramente qualcuno farà il tour, qualcuno farà il giro, qualcuno farà la vuelta, oppure si ritroveranno poi magari insieme per fare un altro trionfo come è stato quest'anno. Per quanto riguarda la vuelta di quest'anno, io penso che se andrà Geraint Thomas più che Chris Froome, perché Chris Froome, ricordiamo, ha fatto il Giro d'Italia, ha fatto il Tour de France, non penso che vada anche alla Vuelta, anche se fra più di un mese, però a meno che si voglia preparare poi per il Mondiale. Insomma, sono tante le cose, al momento non sappiamo ancora, però può darsi che magari ce le ritroveremo tutte e due alla Vuelta, e lì bisognerà vedere. Secondo me quest'anno sarà la strada che deciderà, come si dice, la strada che deciderà chi è il capitano, come lo è stato deciso in questo Tour de France, che la strada ha deciso che Geraint Thomas era il capitano e diventava il capitano unico della Sky, perché Chris Froome era leggermente, chiamiamolo così, diciamo un po' appannato rispetto a tutti gli altri corridori.
Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa mattina stiamo parlando e stiamo tirando un po' le fila sul Tour de France insieme al nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò, e appunto adesso stavi parlando un po' delle tue così possibili previsioni sulla Vuelta, ma Fabio, continuiamo a parlare appunto del Tour de France, e in generale ti vorrei chiedere appunto come sono andati gli italiani al Tour. Noi sappiamo bene che Vincenzo Nibali ha dovuto ritirarsi per un infortunio, ma insomma i nostri connazionali come sono andati? Qual è il bilancio da parte tua?
Allora, partiamo dal fatto che sono partiti a questo Tour de France solo 13 italiani, quindi molto un gruppo molto ristretto e molto piccolo. Purtroppo puntavamo tutto su Vincenzo Nibali, che invece è stato molto sfortunato, perché come l'abbiamo già detto in precedenza è caduto e si è dovuto ritirare proprio quando iniziavano le salite, quando sembrava che poteva combattere contro i primi e cercare almeno di arrivare al podio e se non addirittura vincerlo. Questo Tour è stato molto sfortunato ed è dovuto tornare a casa. Ci siamo accontentati quest'anno perché Domenico Pozzovivo è arrivato 18° in classifica generale, quindi non è stato un buon tour per gli italiani. Sonny Colbrelli l'unico che ha fatto qualche piazzamento in qualche volata, ma niente di più. Non siamo riusciti a vincere una tappa e non siamo mai stati tra virgolette protagonisti, se non in qualche tappa ha tentato Vincenzo Nibali, ma poi appunto è stato sfortunato ed è dovuto tornare a casa.
Ecco Fabio, appunto anche Richie Porte, l'australiano che era fra i favoriti alla vigilia, ha dovuto ritirarsi. Abbiamo parlato degli italiani, non possiamo far altro che chiederti anche insomma di dirci qualcosa sulla prestazione degli australiani a questo Tour de France.
Gli australiani stessa cosa, non erano in tanti anche loro, erano un gruppetto più folto rispetto agli italiani, quasi una trentina che sono partiti a questo Tour de France, tutti mettevano la pressione su Richie Porte, il tasmano che veniva fuori da un Giro di Svizzera corso molto bene, sempre nelle prime posizioni, quindi era un protagonista, un possibile protagonista per contrastare Tom Dumoulin e Chris Froome all'inizio e Vincenzo Nibali. Invece purtroppo anche lui è caduto nella tappa del pavé cosiddetta, non era ancora iniziato il pavé, ma purtroppo una caduta quasi stupida è caduto, si è fratturato la spalla e anche lui è dovuto tornare a casa. Quindi pensate, gli australiani invece sono andati peggio di noi rispetto agli italiani, perché il primo uomo in classifica generale è Simon Clark, che è centesima posizione, quindi purtroppo anche loro, anche gli australiani, non hanno vinto nessuna tappa. Sono stati protagonisti di alcune fughe, sono arrivati nei primi posti della classifica, ma nulla di più. Avevano gli australiani in Richie Porte e gli italiani in Vincenzo Nibali, due figure che potevano pensare di arrivare al podio, e quest'anno sono stati sfortunati. Ci riproveranno sicuramente l'anno prossimo, perché sono due corridori giocatori che hanno dimostrato in questi anni di poter cercare di arrivare sul podio o di vincere il tour.
Benissimo, allora a questo punto, facendo proprio un bilancio del tour di quest'anno, fra salite, discese, cronometro, eccetera, fra l'altro un tour tutto francese, quindi anche questa negli ultimi anni è una cosa, non ti dico insolita, ma non capita tutti gli anni. Che tour è stato?
È stato un tour delle polemiche, direi, innanzitutto, perché c'è stata subito
possiamo
la
dire, appunto, Froome neanche doveva esserci in teoria.
Esatto, Froome è stato praticamente ripescato, come si dice, all'ultimo momento perché aveva questa... No, non è stato ripescato, però ci sono state delle... lui poteva correre, era in attesa di giudizio, diciamo così, però chiaramente ci sono state tante polemiche prima del tour perché non partecipasse e soprattutto tante polemiche durante il tour. La Sky ha ricevuto insulti, sputi, spinte, insomma gliel'hanno fatto un po' di tutte a quelle della Sky, e non è bello perché nel ciclismo anche se non tifi per un corridore, però se pensi alla fatica che fanno tutti i giorni in bici, solo questo basta per cercare di tifare. Poi se è il tuo corridore preferito o no, questa è un'altra cosa. È stato, oltre che a un tour delle polemiche, è stato un tour purtroppo anche delle cadute, ce ne sono state tantissime e, come abbiamo detto prima, ne ha fatto le spese Richie Porte, ne ha fatto le spese Vincenzo Nibali, ne ha fatto le spese Philippe Gilbert, ne ha fatto le spese persino Peter Sagan, che ha vinto la maglia verde di miglior velocista, la classifica a punti, ed è riuscito ad arrivare a Parigi con la sua sesta maglia verde, però è caduto anche lui diverse volte e sembrava che si dovesse ritirare. Insomma, ci sono state, come al solito, perché come nei tanti grandi giri le cadute ci sono, però quest'anno forse un po' più di disattenzione da parte dei corridori c'è stata, e quindi ci sono state tante cadute. Poi alla fine il tour è sempre il solito, nella prima settimana 10 giorni un po' monotono perché la conformazione della Francia è quella che è, quindi devono fare tappe praticamente quasi piatte, e poi si entra nel vivo con le solite Alpi e i Pirenei. E qui c'è la battaglia e l'abbiamo vista, non tantissima perché la Sky ha veramente dominato questo Tour de France, sia in pianura, sia nella cronometro, nella cronosquadre, ma soprattutto sia in salita.
Una domanda che ti voglio fare da osservatore, oltre che da ciclista, perché lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, tu in bicicletta ci sei andato penso più di tutti noi del programma italiano messi insieme.
Pensavo Marco Lucchi dicessi da ciclista a livello personale tu fossi il ciclista del gruppo italiano.
No, io ho una bicicletta in cantina che, fra l'altro, quando capiti a Sydney, Fabio, mi dai tu una sistemata, ma scherzi
va
a parte.
Bene,
no, io ti volevo proprio chiedere questo. Abbiamo visto quest'anno una particolare enfasi sulle proteste da parte dei ciclisti per gli spettatori che a volte, diciamo così, sono un po' troppo esuberanti. È vero che quella è una parte fondamentale del tour, perché vedere il diavolo, vedere quelli vestiti o anche non vestiti, perché ce n'erano anche alcuni con ben poco addosso, insomma, è parte dello spettacolo, è parte del folklore, però abbiamo visto con Nibali può anche essere una cosa pericolosa. C'è qualcosa che si può fare oppure è così?
Allora, sì, i fans, i cosiddetti spettatori che si ritrovano sempre lungo le strade, e soprattutto in salita dove accadono poi le cose che purtroppo non dovrebbero accadere, si accalcano in salita, forse sono troppi, non si possono purtroppo transennare come fanno adesso nei grandi giri, nelle grandi corse a tappe, transennano gli ultimi 3 chilometri della gara, ma non si può transennare una salita di 16 chilometri o una salita di 20 chilometri, perché uno, rovinerebbe lo spettacolo, e due, comunque i fans e gli spettatori salterebbero le transenne e andrebbero al di là. Le strade, in questo caso il Tour de France si è ritrovato veramente una brutta gatta da pelare, perché non sapevano più come fermare questi sfegatati, e direi, ci sono parole che non si possono dire in radio, ma un po' più brutte, di sfegatati, che si avvicinano troppo ai corridori. Continuano a dirlo e continuiamo a dirlo, e tutti lo dicono. lasciate stare i corridori tifateli, ma non avvicinatevi troppo, perché sono nel massimo dello sforzo, soprattutto in salita, sono allo stremo delle forze, hanno percorso magari 2 o quasi 3.000 chilometri di Tour de France o di Giro d'Italia o di Vuelta, e i tifosi sono troppo vicini. Poi succedono le cose che sono successe con Nibali, hanno tentato di buttare giù Chris Froome, uno spettatore ha cercato di spingere e dargli un pugno, in un arrivo di in volata hanno tentato di prendere e far cadere Geraint Thomas la maglia gialla. Queste cose non devono succedere, anche se odi il corridore o odi la squadra o non ti piace la squadra che reputi che non sia quella che deve vincere o che non è la tua squadra preferita, però lasciate stare i corridori, addirittura si è arrivati con i fumogeni. Queste cose non devono accadere. Io penso che adesso, come ho già detto in precedenza, i tre direttori, e spero che lo facciano, i tre direttori delle grandi tre corse a tappe che ci sono, Giro Tour e Vuelta, si seggano a tavolino e cerchino di fare una strategia, perché così non va bene.
Non si può andare avanti. Fabio, noi ti ringraziamo come sempre per tutto l'aiuto che ci hai dato per interpretare e per leggere il Tour de France. Ci sentiamo molto presto per parlare di altri eventi ciclistici. Eravamo in collegamento con Fabio Petrò, il nostro esperto di ciclismo. Torna pure a dormire o quello che stavi facendo.
È stato un piacere, grazie a voi e grazie a tutti i radioascoltatori.
Ciao Fabio.
La vostra comunità, i vostri pensieri, SBS in italiano.
E noi adesso dal ciclismo continuiamo a parlare con lo sport, ma passiamo ai motori, perché nelle scorse ore si è corsa a Budapest, la 12ª prova del mondiale di Formula 1. Per la 6ª volta Hamilton ha conquistato il Gran Premio d'Ungheria, nonostante sulla carta il fine settimana sembrasse più favorevole alle Ferrari, invece qualche errore di troppo appunto lo ha favorito. E questa gara all'inseguimento delle Mercedes ha costretto i due piloti del Cavallino a doversi accontentare degli altri due gradini del podio.
E quindi una gara segnata anche dalla pioggia, ma non solo. Ascoltiamo che cosa ci ha detto il nostro esperto di motori, che è anche il giornalista della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi, al microfono di Dario Castaldo.
È stato un weekend per la Ferrari a due facce. Fino a sabato mattina tutto stava andando a gonfie vele. Sulla carta l'Ungheria era un tracciato favorevole per la Ferrari storicamente, lo è stato anche negli anni più bui, no, di questa prima fase dell'era ibrida. La Ferrari era riuscita nel 2015-2017 a vincere e tutto lasciava presagire alla vigilia appunto un altro successo della Ferrari, perché in questo momento sicuramente la macchina di Maranello è superiore alla Mercedes e alle altre concorrenti. Poi sabato pomeriggio annunciata, seppur appunto dalle previsioni, è caduta la pioggia e lì il panorama è cambiato. La Mercedes, che faceva fatica, grazie a un superlativo Hamilton ma anche un ottimo Bottas, ha conquistato la prima fila, e questo ha complicato terribilmente i piani della Ferrari, perché poi a Budapest non si supera facilmente, insomma è una pista molto difficile da questo punto di vista. E così insomma, con una gara complicata, Vettel ha provato in ogni maniera a ribaltare il pronostico, partendo con le gomme soffici, con uno scatto aggressivo ha superato il compagno di squadra, ma è rimasto comunque dietro alle due Mercedes. Molto nel successo di Hamilton, che appunto ha concretizzato la pole con un'ottima gara dove dopo una ottima partenza ha gestito le gomme. E dicevo, una componente essenziale è stato il comportamento di Bottas, il quale pur con gomme finite ha tenuto dietro per 24 giri la Ferrari numero 5, consentendo appunto a Hamilton di correre con quasi il braccio fuori dall'abitacolo, insomma, fino a quando, 5 giri dalla fine, con le gomme ormai finite, il finlandese ha subito l'attacco di Sebastian, ha provato addirittura a resistere, i due sono entrati in contatto. Per fortuna nessuno dei due ha accusato dei grossi danni, si è potuto continuare. Vettel a quel punto ha conquistato il secondo posto, ma era troppo distante da da Hamilton, e così il podio alla fine ha visto appunto Hamilton vincere davanti a Vettel e appunto a Raikkonen, che comunque stava rinvenendo molto decisamente, senza ovviamente i calcoli che riguardano il campionato del mondo, avrebbe probabilmente potuto sopravanzare anche il compagno di squadra e avvicinarsi ulteriormente a Hamilton. E con Bottas che nel finale, per completare diciamo il capolavoro di giornata, anzi per macchiare, scherzi a parte, per macchiare la propria prestazione, che è stato fino a quel momento appunto eccellente, ha avuto modo di scontrarsi con Ricciardo che lo stava scavalcando, si sono toccati, anche in questo caso nessuno dei due ha avuto danni tali da doversi ritirare, ma poi nel dopogara Bottas è stato secondo me giustamente penalizzato con 10 secondi, non ha perso posizione, ma insomma è stato giustamente appunto penalizzato, come dicevo.
Sì, anche perché poi per ordini di scuderia Bottas è stato proprio consigliato di far passare Ricciardo, proprio per evitare probabilmente di peggiorare la sua situazione. Abbiamo visto appunto un Bottas particolarmente negativo da questo punto di vista, un Ricciardo un po' paperino nella circostanza, perché era stato toccato già in avvio di gara, se non ricordo male, da Magnussen, quando era stato stretto proprio in avvio. Quindi alla fine per lui, tutto sommato, anche se il podio è sfumato, un gran premio positivo, considerando che questa volta in casa Red Bull è stato il compagno di scuderia ad avere problemi. Verstappen che si è fermato per una mancanza improvvisa di energia, di spinta del proprio motore. Che problemi ha la Red Bull da questo punto di vista?
La Red Bull sta scontando l'inaffidabilità della Renault, e per la verità i motori Renault sulla monoposto ufficiale, sul monoposto del proprio team interno, non ha grossi problemi. Quelli della Red Bull invece, verrebbe da dire in maniera maligna maliziosa, da quando appunto la Red Bull ha firmato il contratto con la Honda per il prossimo anno, ogni tanto manifestano i problemi. Ricciardo ha dovuto sostituire il motore dopo Silverstone, e quello che ha montato in Germania si è rotto. Qui ha utilizzato un vecchio motore che aveva impiegato nella vittoriosa cavalcata di Monte Carlo ed ha fatto una grandissima rimonta da ventesimo a quarto, mentre Verstappen è rimasto appiedato e adesso rischia a Spa, la ripresa del campionato, di dover partire in fondo lo schieramento con un nuovo motore. Cioè, in sostanza ci sono grossi problemi di affidabilità, ed è un peccato perché comunque la Red Bull è competitiva, anche se in questo fine settimana lo è stata meno di quello che ci si aspettasse, sia nelle prestazioni ma anche nella visione di gara. Loro sono molto bravi nelle strategie e invece qui hanno un po' peccato, perché hanno messo in condizione in qualifica Ricciardo addirittura qualificarsi al Q2 facendo fatica con delle gomme gialle, non si è capito per quale ragione, e poi nel Q3, nel Q2 Ricciardo non è riuscito a superare il taglio perché lì per una questione più di sfortuna, insomma, gli si è girato Stroll davanti, ma lo stesso Verstappen, che pure aveva passato indenne le trappole di Q1 e Q2, poi non è riuscito, malgrado la pioggia, ad andare forte, e si sospetta che insomma questa Red Bull sia meno efficace di quella dell'anno scorso in condizioni da bagnato.
Insomma, torniamo al discorso Ferrari, perché dicevi questo poteva essere un weekend positivo per il cavallino, e in realtà, nonostante un bottino buono dal punto di vista di scuderia, è nel mondiale piloti che Vettel ha fatto un altro passo indietro nei confronti di Hamilton, che si è giudicato per la sesta volta il Gran Premio di Budapest. Che cosa significa in ottica mondiale questo distacco, che è salito a 24 punti rispetto al britannico?
Indubbiamente completa i piani, anche perché questa è un'altra, come in Germania, un'altra vittoria, se vuoi, persa, gettata al vento. Là, in modo clamoroso per l'incidente, l'errore commesso da Sebastian Vettel. In questo caso, purtroppo, è girata male, è stato anche un po' un discorso di cattiva sorte e forse anche un po' di prudenza eccessiva da parte di Vettel in qualifica. Il fatto sta che insomma era una pista sulla carta a favore della Ferrari, e la Ferrari ha perso il Gran Premio, ma secondo me il mondiale resta comunque apertissimo e con una grossa possibilità da parte di Vettel di farlo suo, perché comunque anche nelle avversità, sia a Hockenheim prima sia a Budapest dopo, la Ferrari ha dimostrato di avere una macchina estremamente competitiva, per certi tratti, per certi versi, superiore alla Mercedes. Questo è un campanello d'allarme per i rivali.
A questo punto, pausa estiva. Andrea, che cosa faranno esattamente le scuderie in queste settimane che le separano dal prossimo impegno del Circus della Formula 1?
Ufficialmente nulla, nel senso che sono costrette, tra virgolette, ad andare in vacanza. Sono tutti contenti, ovviamente, perché si arriva da un periodo molto stressante. Ci sono state 5 gare in 6 settimane, con una serie di gare una dietro l'altro. Si è cominciato appunto con Francia e Austria e Inghilterra, e poi dopo una sosta, perché era rifiato il 15 di luglio in concomitanza con la finale del Mondiale di Calcio, altre 2 gare di fila. Adesso è giusto appunto fermarsi. Si tornerà in pista probabilmente con comunque delle evoluzioni. La Ferrari ha fatto utilizzare dalle due Sauber e dalla Haas di Magnussen un propulsore evoluto, che è quello che dovrebbe appunto debuttare sul monoporto di Vettel e Raikkonen a Monza, o addirittura già in Belgio.
E allora, al microfono di Dario Castaldo, noi abbiamo ascoltato l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport, Andrea Cremonesi.
Ribadiamo le classifiche, ovviamente l'ordine d'arrivo: Lewis Hamilton al primo posto, seguito da Vettel e Raikkonen, i due ferraristi sul podio, poi Daniel Ricciardo. Per quanto riguarda la classifica piloti, in testa Hamilton con 213, seguito da Vettel con 189. E la classifica costruttori vede in testa la Mercedes, che quindi supera la Ferrari ancora una volta, 345 punti, il Cavallino Rosso 335, Red Bull 223.
Dici la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.